Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, oggi parliamo di San Giuseppe da un anonimo testo di divulgazione che già abbiamo affrontato diverse volte su San Giuseppe, un mese con San Giuseppe. Ecco, esalta le virtù di Giuseppe, già ecco, proclamate dai papi, soprattutto alla fine dell'Ottocento, essendo proclamato patrono dei lavoratori. È patrono della Chiesa e questi due patronati, uno è sotto il Papa Pio IX, ecco, e l'altro il Papa Leone XIII, che in diversi casi, con diversi scopi, però hanno, ecco, dato a San Giuseppe queste chiavi particolari, ecco, della famiglia, della Chiesa e del lavoro, perché San Giuseppe effettivamente è stato un uomo poliedrico, pure nel suo silenzio, pur nel suo dono totale al Signore Dio, ecco, la consacrazione alla Vergine Maria, che ha vissuto intensamente come forse nessun altro, anzi come senz'altro come nessun altro nella storia, e tanto che si è guadagnato il titolo anche di sposo della Vergine, ecco che la Bibbia gli riconosce. Sposo, e vuol dire che ha tutti i titoli dello sposo, è davanti a Dio colui che custodisce, che pensa, che si dedica con la sua sposa, ovviamente in senso biblico, ecco perché il senso biblico è quello spirituale, non è quello carnale, no? Come pensano tanti, il senso biblico è il matrimonio santo, è il matrimonio secondo Dio, è il matrimonio che Dio fa, è ciò che Dio unisce l'uomo non separi. Ha detto il Signore della Genesi, non ha detto, ecco, altre cose. E quindi ecco la biblicità del matrimonio, la sacralità del matrimonio, Giuseppe la vive, ecco, nella sua pienezza. Vediamo il tema di oggi, di quest'autore anonimo, ecco, dell'Ottocento, adempimento della profezia di Isaia in San Giuseppe. Ecco, c'è una profezia che dice, al capitolo 29 di Isaia, prendi questo libro e leggilo. Però, ecco, colui che prende questo libro potrebbe dire: io non so leggerlo, oppure io non lo capisco. Quindi, chi può prendere questo libro? Ecco, questo tema è usato anche da Giovanni, no? Nell'Apocalisse si parla di un libro, questo libro dove è scritto tutto il mistero di Dio. E nessuno può leggerlo. Allora Giovanni piange perché nessuno può prendere questo libro e aprirne i sigilli. Ecco, questo libro è preso da Gesù. È lui l'unico che può aprire i sigilli e leggere il libro della vita, il libro dell'esistenza umana, il libro della storia, il libro della verità, della salvezza e della giustizia. Quindi il libro di Dio chi è? È una cosa simbolica, è una persona o è un uomo. Ecco, sicuramente non è Cristo. Ecco, vediamo un po', ecco, come interpreta questo autore, molto originale, a dire la verità, questo adempimento della profezia di Isaia in San Giuseppe. Chi è il libro di Isaia? Considera come in Giuseppe si avverò la profezia pronunziata già tanti secoli innanzi dal profeta Isaia. Ecco, lui ha deciso, c'è una tradizione, c'è una tradizione patristica, c'è una tradizione teologica su questo. Beh, non è che questo autore si è inventato qualcosa, no? Prende queste cose da scritti anteriori. Aveva veduto il santo profeta un libro ben sigillato, andare in giro ed essere presentato a leggere, ora questo, ora quello, ma che non si trovava chi lo sapesse o potesse leggere. Chi non lo sapeva, perché non sapeva interpretare le parole, perché erano parole simboliche, parole nascoste, con significato nascosto, oppure proprio perché nessuno poteva leggerlo in quanto non sapeva leggere. Chi rispondeva: non posso leggere perché non so di lettere, e chi rispondeva: non posso leggerlo perché è chiuso, perché è sigillato. Ecco, vedete questi due atteggiamenti davanti alla scrittura. Chi non sa leggere, ecco. Beh, la scrittura è un linguaggio anche complesso, magari si conosce la lingua. Oppure si conosce solo la traduzione, e non si conosce il testo vero. Oppure si conosce nella lingua e nella traduzione perché proprio non si hanno gli strumenti per per approcciare questo testo, no? Ecco, magari si conosce anche la lingua, il linguaggio, però non si conosce lo stile, non si conosce il modo in cui esso si esprime. Allora si chiede quest'autore, effettivamente, come abbiamo fatto noi, chi è questo libro? Quindi dà per scontato, ecco l'autore, sulla base appunto, sulla scorta di una tradizione antica, che questo libro è una persona. Questo libro, sia arcano, sia ben nutrito, è munito di sigillo, in modo che nessuno può aprirlo, come i sette sigilli dell'Apocalisse di San Giovanni, è la Vergine Immacolata. Sembra strano, no? Però i requisiti ci sono tutti. La Vergine è l'hortus conclusus, è il giardino sigillato, no? Il giardino in cui nessuno può entrare perché è vergine, no? Ecco, ha una verginità assoluta che Dio custodisce, quindi veramente nessuno può entrare. Fontana sigillata, ecco un'altra immagine della verginità. Hortus conclusus, font sigillata, no? È il passo del Cantico dei Cantici a proposito della sposa. È strano che la sposa sia così, però la sposa è così perché è la Vergine, non è una sposa qualsiasi, non è una sposa ordinaria. Oggi si vuole schematizzare in una maniera, diciamo, umana, il linguaggio del Cantico dei Cantici. Invece è un linguaggio spirituale, un linguaggio spirituale, è soprannaturale. Un linguaggio che si rifà a una donna che non è, non ha, trova copia conforme in nessuna donna che esiste. No? La donna è la Vergine, come la donna della Genesi. Chi è? La donna. Non si può dire che è il popolo o è la Chiesa, perché donna, la parte femminile ci deve essere per forza, no? E quindi questa donna è l'Immacolata. Allora, questo libro è lo stesso, l'Immacolata, dice San Giovanni Crisostomo. San Giovanni Crisostomo, non è l'ultimo arrivato, è uno dei più grandi esegeti della Chiesa greca, della Chiesa bizantina, una delle quattro colonne, no? Insieme a San Basilio, San Giovanni Crisostomo, San Basilio, San Gregorio di Nazianzo, ecco. San Giovanni Crisostomo. Ecco, l'ultimo adesso mi sfugge. Ah, Sant'Atanasio, ecco, il primo di tutti, Sant'Atanasio, colui che difese il dogma di Nicea, i quattro campioni della Chiesa orientale. E da chi sarà consegnato? Senza dubbio dai sacerdoti. Ecco, qui si rifà l'autore a una storia che è nei Vangeli apocrifi, secondo cui lo sposo della Vergine doveva let essere letto a sorte, un po' come Mattia, l'ultimo degli apostoli, dopo il tradimento di Giuda. Si presentarono giovani vergini, giovani eletti, giovani di stirpe regale, al cospetto del tempio, dei sacerdoti che dovevano dare sposa alla Vergine Maria per volontà di Dio. Ecco, chi era il prescelto? Ecco, allora il prescelto era quello la cui asta, diciamo, sarebbe fiorita, no? Il cui bastone sarebbe fiorito. Ecco. E quello fu San Giuseppe, quindi una scelta divina, una scelta celeste. Ecco, i sacerdoti sono solo mediatori di questa scelta. Scelgono, ma per volontà di Dio scelgono, ma scelgono secondo criteri umani. Scelgono perché Dio, ecco, vuole così. Allora, è consegnata la Vergine a San Giuseppe perché è il libro che bisogna capire. Allora vedete che San Giuseppe diventa in questa interpretazione, in questa rivelazione interpretativa del profeta Isaia riguardo alla Vergine, in specie in San Giovanni Crisostomo, e diventa il vero interprete della Madonna. Cioè, lui può capire la Madonna perché è vergine anche lui, perché è santo, no? Perché è eletto da Dio, perché ha dono speciale di grazia, perché l'angelo gli suggerisce le cose come la Vergine Maria. Quindi lui solo può capire questo libro. Ma allora noi come facciamo a capire la Vergine? Ecco, solo per mezzo di San Giuseppe. Ecco, c'è una mediazione della mediazione, no? Come la Madonna è unica interprete di Gesù Cristo, perché è il figlio, giustamente. nessuno conosce il padre se non il figlio, e neanche, nessuno conosce il figlio neanche la, se non la madre. Ecco. E così per la Madonna invece l'interprete è San Giuseppe. Quindi diventa essenziale veramente riferirsi a San Giuseppe, pregare San Giuseppe, chiedere a San Giuseppe, che non avremo mai la protezione della Vergine senza di lui. È una grande rivelazione, certo, ancora non accettata a livello dogmatico, a livello dottrinale, però ecco, nella tradizione c'è questo elemento. E chi sarà consegnato, senza dubbio, da chi sarà consegnato dai sacerdoti, da quale uomo? A Giuseppe il fabbro. Tutto ciò mostra una grande ed insigne singolarità in Giuseppe, di una qualche prerogativa che nessun uomo si era trovato a quel tempo. Qual è mai questa? La sua verginità illibata e sacra, perché gli altri santi dell'Antico Testamento o non furono vergini, o se ce ne fu qualcuno vergine, non era come San Giuseppe, perché Giuseppe è consacrato a Dio nella verginità, e quindi gli altri profeti no, non ci pensavano a questo, cioè la verginità non era un valore, non era un valore di consacrazione, non aveva valore di consacrazione a Dio. Magari si viveva, sì, ecco, gli esseni di Qumran la vivevano, ma non è che erano dedicati a Dio. La vivevano perché così avevano più tempo di dedicarsi alla scrittura, alla parola di Dio. Certo, questa è anche una conseguenza. Se uno è vergine, non deve pensare alla sua donna o al suo uomo, e avrà ovviamente anche di conseguenza più tempo per dedicarsi a Dio. Però, ecco, nel cristianesimo questo è un valore, non è una necessità, no? Una necessità pratica, come a Qumran, non è una necessità vissuta, perché così, ecco, posso fare altre cose, no? Anche Uria Littita rinunciò alla propria moglie perché doveva andare a combattere, no? Ma non è che era consacrato a Dio nella verginità. Lui, insomma, magari quando finiva la guerra sarebbe tornato con sua moglie, però ecco, quando Davide gli dice vai a dormire con tua moglie perché, insomma, ecco, io ti do questa grazia, ecco, puoi stare con lei, no, non sia mai, mio signore, non sia mai, perché io devo fare la guerra. Se io vado con mia moglie, poi mi deconcentro, ecco, non penso più alla guerra, penso troppo a mia moglie, e poi questo va a scapito del paese, della nazione di Israele, no? Se io mi metto a pensare alle cose della famiglia. E allora, ecco, vedete che in Uria c'è anche questo senso di rinuncia al matrimonio, almeno temporaneo, no? Però non è una consacrazione a Dio, è una necessità pratica, no? È una necessità vitale, perché la guerra lo esige. Quanti soldati in guerra devono rinunciare alla propria famiglia, alla propria moglie, a stare bene con i propri figli, perché non perché gli piace, ma perché devono fare la guerra, purtroppo, no? O un lavoratore nell'esercizio della sua missione, magari muore pure, pensiamo, non so, ai piloti d'aereo, ecco, oppure ecco, i lavoratori che fanno lavori pericolosi, i costruttori, no? Ecco. I manovali, spesso ci sono queste morti sul lavoro, cosiddette morti bianche. Uno perché muore? Non sono stati usati i sistemi di sicurezza. Sì, è vero, magari c'è anche questo elemento, però ecco, quel lavoratore che fa quella cosa magari conosce anche il rischio che corre, no? E lo fa lo stesso per amore, e lo fa lo stesso per amore della causa, della propria famiglia, del bene che deve fare, no? Il pompiere che si getta tra le fiamme per salvare altre persone, no? E magari muore, ma quello è il giuramento che ha fatto, il suo dovere, no? Lo fa anche se gli causa un grave nocumento, però è l'ideale, è il valore a cui è consacrato, no? Ecco, la verginità, ecco, invece è un'altra cosa, no? Ecco, è in se stessa, non è una necessità di cadis, di stato, ecco, di occasione, che dobbiamo vivere, la moglie e il marito che vanno fuori, se c'è una tentazione, una donna che tenta il marito, un uomo che contenta la moglie, devono essere forti, perché, ecco, e quindi vivere la castità in quel momento della tentazione, però non è che in quel momento sono consacrati, no? Vivono perché è una necessità, no? Per conservare il loro matrimonio. Ecco. No, la consacrazione in San Giuseppe è un valore in sé, no? Perché egli è donato a Dio. la sua verginità è illibata e sacra. È come quella della Vergine, se no non avrebbe potuto prenderla in moglie. Va bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dedicata a San Giuseppe, il patrono della Sacra Famiglia, della Chiesa e anche dei lavoratori, ecco, patrono universale, che dobbiamo invocare perché oggi ci dice questo autore anonimo, autore di un librettino molto intenso sul mese di marzo, dedicato a San Giuseppe, sulla scorta del Magistero di Leone XIII e di Pio IX, due grandi papi devoti di San Giuseppe che illustrarono la sua figura con importanti encicliche, importanti atti di magistero. Ecco, cosa ci dice? Che Giuseppe è l'unico a cui è affidato la Madonna. Quindi lui può conoscere la Madonna, può accoglierla, ecco, che è degno della Madonna, anche se certamente il suo valore è molto molto di meno, diciamo, di quello della Madonna, perché la Madonna partecipa integralmente, direttamente all'unione ipostatica, cioè lei è parte dell'unione ipostatica, c'è la sua carne, no? C'è la sua natura umana, santa, benedetta, immacolata, nell'unione ipostatica, cioè nell'unione tra divino e umano. Invece in San Giuseppe non c'è questo, no? Però lui partecipa ugualmente all'unione ipostatica, una partecipazione morale, una partecipazione spirituale, una partecipazione collaborativa, fattuale, però non c'è la sua carne, no? Nell'unione ipostatica. Però San Giuseppe, così come questo autore descrive, interpretando il capitolo 29, del profeta Isaia, versetto 11, che questo libro, il libro di Dio, che è la Madonna, per lui la Madonna, secondo l'interpretazione di San Giovanni Crisostomo, il libro di Dio può essere aperto solo da San Giuseppe, cioè può essere accolto, compreso, interpretato. Ecco, la Madonna è interpretata da San Giuseppe. Senza San Giuseppe non c'è retta interpretazione della Madonna, non c'è conoscenza della Madonna, non c'è neanche conoscenza di Cristo. È come una scala da San Giuseppe a Maria, da Maria a Cristo. Questa duplice mediazione a noi ci sfugge, no? Non siamo abituati a pensare così, perché il sistema di mediazione è stato messo in discussione soprattutto nel 1500 dai riformatori della Chiesa, ecco, protestante. No, non c'è mediazione, perché l'unico mediatore è Cristo, basta che andiamo a Lui e tutto il resto è sopraggiunto dopo, no? Nella Chiesa, la Chiesa costantiniana, la Chiesa chiesastica, la Chiesa istituzione, in maniera negativa la vedono la Chiesa, no? Però così svalutano anche se stessi, infatti, perché i protestanti non sono mai uniti, no? Quello che dicono, non c'è un'istituzione che li unisce, non esiste, no? Non è prevista, e quindi ognuno dice quello che gli pare, insomma. L'interpretazione non è vincolata né vincolante, no? Però questo è un grande rischio, perché appunto ognuno è solo e fa quello che gli pare, insomma, e rischia anche di peccare gravemente, infatti, o di perdere addirittura la fede, come è successo, no? Il passo dal luteranesimo al kantismo, che è la razionalità della fede, e poi dal kantismo al marxismo, no? Sono tutti autori tedeschi, Lutero, Kant, Marx, ecco, poi quelli di oggi, peggio ancora Adorno, Marcuse, siamo proprio al stravolgimento di ogni valore, di ogni idea, no? Sulla realtà, no? Ecco, perché l'abolizione della famiglia, la famiglia come ente coercitivo, ente che va abolito, che va risolto, l'abolizione del rapporto tra uomo e donna, l'abolizione del genere, del gender addirittura, no? Il genere che Dio ha creato, cioè Dio maschio e femmina, li creò. No, non è così, ognuno si crea da sé quello che vuole essere, no, quindi Dio non c'entra, non deve entrarci in nessun modo, mai, no, ma questo nasce da Lutero, nasce esattamente da Lutero, che mette in discussione prima la Chiesa, ecco. Poi si mette in discussione Dio con la rivoluzione francese, con i pensatori razionalisti, illuministi, poi si mette in discussione anche l'uomo, no? Si mette in discussione tutto, alla fine, ecco. Oggi c'è il tifo per la guerra, l'uomo deve essere distrutto e vinto, tolto fuori dalla terra, perché non va bene, è cattivo, ma vedete che di sentenza in sentenza si pronunciano bestemmie, no? Dalla bestemmia più grande, l'assenza di Dio, ecco, quella più piccola, la distruzione dell'uomo. Però è sempre bestemmia, perché anche l'uomo è sacro, perché è stato fatto da Dio, quindi Dio non fa le cose sbagliate, no? Non fa le cose. L'uomo non è il cancro del mondo, è immagine e somiglianza di Dio, non è l'unico sbagliato nella creazione, il panteismo moderno che esula proprio dalla rivelazione biblica, esula da Dio, esula da Gesù, dal cristianesimo, esula dalla Chiesa, voluta da Gesù, no, ecco. Per un'ideologia che è completamente fallace, falsa, e poi è mattoide, insomma, è folle, oltre che falsa è anche folle, no? Perché insomma la falsità potrebbe avere una specie di criterio di razionalità, ma qui non c'è proprio niente, insomma. Se l'uomo viene ucciso, distrutto, chi ci rimane? Sulla terra, ecco, a governare le cose, i campi, gli animali, insomma, e anche se stessi, per quale scopo Dio avrebbe creato l'uomo? Per niente. Poiché gli altri santi dell'Antico Testamento, cosa impariamo da questo dono della Chiesa, diciamo, dei sommi sacerdoti, fatto a San Giuseppe, cioè della Madonna? Impariamo che c'è una prerogativa assoluta di San Giuseppe che lo accomuna alla Madonna e della verginità. Ecco, la santa verginità. La verginità di San Giuseppe è libata, è pura, è sublime, è quasi come quella della Madonna. Quella della Madonna ha la presenza di Dio in sé. San Giuseppe non ce l'ha, però, diciamo, si avvicina, no? è la creatura che più di tutti si avvicina alla Vergine, e per questo è stato dato alla Vergine. La sua verginità è libata e sacra, poiché gli altri santi dell'Antico Testamento o non furono vergini, o se ce ne fu qualcuno al di fuori di Giuseppe, egli non fu tale perché a Dio avesse consacrato con voto la sua verginità o non avesse il contrasto della concupiscenza. Ed San Giuseppe è una santità così sublime perché è di Dio, cioè la sua verginità è di Dio, perché deve essere lo sposo della Vergine, quindi non può non essere di Dio. Oggi non si fa più questa teologia così alta, eppure è quella che spiega il matrimonio di San Giuseppe, perché prende sposa la Vergine, non certo per generarla, ma perché è il padre di colui che sarà opera dello Spirito Santo, e San Giuseppe lo sa. Non temere Giuseppe di prendere con te Maria, la tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Solo per questo sposo. No, quindi no, la generazione non c'entra più niente. Perché c'è già una generazione che è quella divina. San Giuseppe lo sa e quindi è custode di questo. Ma nessuno avrebbe accettato, no? Tra noi, no? Un matrimonio del genere. Come questa è la sposa di Dio e io devo essere sposo perché la Madonna è sposa di Dio? Allora qui c'è qualcosa che non va. Giuseppe comprende perché è un uomo di spiritualità, di fede raffinata, di fede elevata. Non ragiona come noi. Il matrimonio serve a fare i figli, quindi ci vuole il debito coniugale e se uno non rispetta il debito coniugale è in peccato. Alle volte anche sacerdoti sento fare questi ragionamenti, ma sono un po' bassi, no? Se il matrimonio è spirituale, l'unione è un'altra cosa, non è quella carnale viene dopo, no? Viene, si fonda sul consenso, sulla fede in Cristo. Purtroppo la fede è diventata un accessorio, vedete che nessuno si sposa più in chiesa perché non si capisce più il matrimonio, no? Matrimonio è stare bene insieme, il matrimonio è fare qualche figlio insieme, il matrimonio è divertirsi, viaggiare. Ma insomma, non è sacro, no? Per caso, non è che è una cosa che è scritta in Dio, no? Ma se non partiamo da questo, non facciamo matrimoni cristiani, anche se si fanno in chiesa. Io penso che la maggior parte dei matrimoni non sono più cristiani, no? Neanche se si fanno in chiesa. Perché non si fa con questa fede, no? Cioè, mi sposo perché sono cristiano, perché Dio mi ha chiamato al matrimonio, perché ho la vocazione coniugale, perché il Signore mi ha dato questa mansione, questo ministero, per cui io devo portare avanti una famiglia. Dio ha voluto questo. Ma se io non lo faccio questo, se io non dico, ecco questo, e dico no, metto altri motivi, mille altri motivi, perché mi piace, perché sto bene, perché mi fa sentire bene. Ma io non vivo il matrimonio, vivo un'amicizia così, qualcosa di, insomma, ancora, diciamo un po' così, superficiale, un po' epidermico, no? Qualcosa che percepisco, che mi fa piacere, e basta, basta, non capisco altro. Ma, insomma, i romani facevano anche meglio perché c'era lo Stato, il senso dello Stato, bisognava sposarsi per servire lo Stato e lo Stato non riconosceva il matrimonio se non si generavano almeno 3 figli. Quindi prima dovevi fare i figli e poi lo Stato ti dava il matrimonio. Ius tria liberorum, il diritto dei 3 figli. Cioè, il diritto matrimoniale era legato non alla convivenza, come da noi, la coabitazione, il consenso, ma all'avere i figli, perché lo Stato aveva bisogno dei figli, era poco da fare, bisognava insomma impinguare le file dell'esercito, bisognava dare le terre ai contadini perché le lavorassero, bisognava forgiare artigiani perché bisognava sostenere le spese militari, le spese delle armi, delle navi, dei mezzi di battaglia, e quindi ci voleva gente a Roma. E allora ecco i figli. Allora, matrimonio a Roma ha il grande valore del sostegno dello Stato. E lo Stato gli riconosce questo valore, gli dà una norma, gli dà una sacralità laica, certamente. Ma lo Stato romano non è laico. Pensano di essere fondati da Venere, da Romolo, che è figlio di Venere, Romolo è re, ecco. E quindi, insomma, c'è una visione divina di Roma. una potestà che ha potere sul mondo, perché Dio gliel'ha data. Questo ce l'hanno i romani, eh? Ce l'hanno soprattutto i giuristi, gli imperatori, le persone importanti, gli equites, no? I generali, ecco, i militari, hanno questo senso un po' di missione universale, ecco, dell'impero, della Repubblica, a seconda delle visioni. Però, insomma, già al tempo di Cesare, quando ancora c'era la Repubblica, c'erano i consoli, beh, la missione di Roma era indiscussa. C'era questo: Roma è il centro del mondo, Roma caput mundi, perché Dio, gli dèi hanno voluto questo, quindi noi dobbiamo portare avanti questo. Poi con la cristianizzazione di Roma è diventata ancora di più, no? Ecco, una istituzione politica sacra. Ecco, infatti l'imperatore del Sacro Romano Impero era consacrato dal Papa, il Papa gli metteva in testa la corona, come è successo a Carlo Magno, da parte di Leone III, tutti gli imperatori, fino a Napoleone. Napoleone se l'è messa da sola, vabbè, perché il Papa era prigioniero, non era più in accordo con questo nuovo imperatore. Ecco, però c'era questo senso sacro anche dello Stato, senso sacro che fondava anche il matrimonio, no? Poi appunto il matrimonio da quello romano antico è diventato cristiano, e quindi matrimonio monogamico, diciamo, fondato sul consenso universale, indefettibile, ecco, indissolubile. Questo era il matrimonio fino, insomma, a poco tempo fa, quando il cristianesimo permeava la società. Adesso che ci sono i nuovi pensatori, le nuove idee, le nuove ideologie, il matrimonio è qualcosa così di esterno, no? Non è strutturale. Se uno lo vuole fare, bene, se no è lo stesso, anche se convive gli stessi diritti, gli stessi doveri. L'importante è che si osservino le leggi dello Stato. Vedete, San Giuseppe ragiona in maniera molto diversa, no? Ha una missione da compiere da Dio. Ecco, anima devota, come è onorata da Dio la Santa Verginità. La Verginità è il segno di questa appartenenza sublime e soprannaturale. Una donna esaltata per essa al sommo onore di essere madre di Dio, ed un uomo esaltato alla dignità singolarissima di essere consorte della grande madre di Dio medesimo. È Dio che li unisce. Quindi raccogli quanto sia vero il detto dello Spirito Santo, che un'anima casta non ha prezzo che la pareggi. Ma tu qual conto ne hai fatto? Con qual gelosia custodisci una gemma sì rara che non ha prezzo? Quali cautele per non fare la perdita luttuosa? Ecco, cerca di conservare la verginità. Se ne hai il voto, come sei stata fin qui fedele di mantenerlo? Ah, che forse quel bel giglio in te si è sfrondato, languisce, questo limpido cristallo si è già appannato. Come dunque tu ti troverai alla tua morte? Corrono Maria e Giuseppe all'odore di questo giglio, ed aborriscono il puzzo del vizio opposto. Se vuoi dunque la loro assistenza in morte, ogni industria ed ogni cautela per conservare odoroso un fiore così delicato. E poi, ecco, concludiamo con la bella preghiera a San Giuseppe. O sposo purissimo della Gran Vergine Madre di Dio, vi eleggo oggi per custode della mia castità. De voi che foste eletto da Dio per custode fedele, testimone della verginità più pura, e che un amore incomparabile doveste avere per questa santa virtù, per cui foste tanto da Dio onorato, abbiatene tutta la cura, custoditemi nella castità. Voi vegliate alla mia custodia, voi impetrate mio amor grande a questa virtù sì bella, ed orror sommo a qualunque sozzura. Fugate da me lo spirito immondo, coi vostri sguardi purissimi. Frenate le mie passioni con un cenno di quella verga che produsse un giorno candidi fiori a contatto delle vostre purissime mani. Voi vedete i pericoli grandi in cui mi trovo. Assistetemi sempre con la vostra sposa purissima in vita ed in morte. Amen. Che Dio ci benedica nella castità. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.